File numero 20, pagina 74. Ventesimo. Il figlio di Vanzetti. Se la baracca dei puniti è perpendicolare alla vescerai, verso l'esterno, quella che ospita vari magazzini lo è verso l'interno. Cosicché noi, per recarci al lavoro, dobbiamo passarle accanto. Giù dagli scalini di una di quelle porte, mentre al mattino ci avviamo verso il nostro comando, qualcosa ha strappato un grido a Wenzel. Gli ha fatto bruscamente volgere il viso. Per terra, lì davanti, un uomo. O piuttosto un ammasso di carne, lordo di sangue. Uno del gruppo che lavora nel reparto lavanderia ha fatto un paio di passi di lato. Si è curvato su quel corpo nudo, aggrovigliato. È tornato indietro pallido e agitato. L'uomo per terra era certamente morto. Dovevano averlo denudato e poi, infierendo a lungo, ucciso a bastonate. Si vedevano, diceva il giovane ansimando, le ferite, i lividi, i gonfiori, e sangue aggrumito sul corpo, dappertutto. Era dunque una cosa che doveva essere accaduta la sera prima o durante la notte. Ma che cosa poteva mai aver fatto quel nostro compagno di prigionia per meritarsi, lui pure, un trattamento mortale? Raramente noi ci facciamo questo genere di domande. La morte abita qui in permanenza e arriva in tanti innumerevoli e diversi modi che soltanto i gruppi organizzati riescono, qualche volta, a ricordare coloro che quella si è portati via, farci invidiare coloro che muoiono nel proprio letto. Stavolta però, forse per questo cadavere orribilmente sconciato a pochi passi dall'ingresso del nostro comando e subito dopo il terribile castigo dell'ignoto SS, un'ipotesi arriva. Ed è Wenzel, proprio lui che, dopo averci tradotto ciò che ha detto il polacco della lavanderia, tenta una risposta. Dice che, secondo lui, stavolta potrebbero non essere stati gli SS. Quelli, dice, quando uccidono, lo fanno di solito in uno dei locali della Kommandantur o nel recinto del crematorium, non in mezzo a una strada. Spogliano, sì, e fustigano, freddamente, fino a far morire, magari, oppure impiccano o eliminano chi vogliono, con un colpo di pistola alla nuca. E torturano anche a lungo, e poi mandano all'infermeria, per poter poi ricominciare a torturare. Quindi non loro stavolta, ma, molto probabilmente, i capò. Forse era uno di quello stesso comando che si sarà ribellato, avrà colpito uno di loro. Oppure un esterno, infiltratosi là per procurarsi un poco di cibo o abiti civili non ancora tagliuzzati e impiastrati per tentare una impossibile fuga. O forse per nascondersi, salvarsi da qualcosa. Mentre Wenzel dice queste cose, con tono quieto e tuttavia con insistenza, Pressia e io ci guardiamo. Non avevamo mai pensato, dopo quello che credevamo di sapere di lui, che egli potesse parlare con distacco di tortura e di morte. Pressia è da qualche mese che gli lavora vicino, sta nello stesso camerone, ma ciò nonostante, mi dice ora, sa forse ancora troppo poco di lui, di quello cioè che deve aver visto e sofferto in tanti anni di lager. Come se, inconsciamente, volesse cancellare ciò che gli SS o la Gestapo gli avevano fatto subito dopo l'arresto. Era ancora di questo che stavo parlando la sera dopo con Antoine quando mi sono sentito chiamare. Mi sono girato. Davanti a me c'era uno piuttosto alto, scheletrico, un viso scavato, occhi di fanciullo ma lucenti, come per febbre. Chi poteva essere? Il mio nome è stato ripetuto e poi il cognome. Di colpo ho avuto un brivido, come una mano di ghiaccio che saliva lungo la nuca, percorreva il cranio sino alla fronte. Per quella voce e per quegli occhi. Era Vodopivets e non l'avevo riconosciuto. Ho cercato una scusa, ho detto che ero distratto. Non me l'aspettavo, e poi la poca luce. Lui cercava di sorridere. «Ero ad Allach», ha detto. «Sono tornato. Mi hanno detto che ti avevano cambiato di baracca. Ti volevo vedere». «Come stai?» «E tu?» «E tu?» Lui scuoteva la testa, un poco appena. «Sono stato ad Allach», ripeteva. «Ma ora sono tornato. Ricominceremo». Volevo chiedergli perché ad Allach e perché non me n'era stato detto niente, e di Nioi anche. Invece non facevo domande. Lo guardavo, guardavo quello scheletro che sembrava impossibile potesse rimanere in piedi, tentare di sorridere, e ora lui stava già andando via, ma ripeteva che ricominceremo, ricominceremo. Invece non l'ho più visto. E ho dovuto aspettare la domenica pomeriggio e fare la posta a Bruno per ore lungo la Lagerstrasse e infine raggiungerlo, chiedergli. Sì, ad Allach, uno dei sottocampi di Dachau, quasi alle porte di Monaco, uno dei più terribili. E lì, nel peggiore di tutti i commandos. Vodopivez si era bruciato, lui pure. E qualcuno, non si sa chi, lo aveva denunziato. Non era stato possibile fare nulla per evitare quella partenza. Era stato il mattino dopo che io mi ero dovuto far ricoverare. Poche ore appena. Altrimenti anch'io ad Allach. O forse no, chissà dove. No, Nioi non c'è. Ma non deve mostrarsi, neanche ora. Soltanto comando e baracca, e non vedere, non parlare con nessuno. Sono stati loro, con uno stratagemma, a farlo tornare. Ma Vodopivez è uno che non sa stare fermo. Ha tentato qualcosa anche ad Allach, e poi, appena qui, si è rimesso a girare di baracca in baracca, come ha fatto per me. E chi lo aveva denunziato lo ha visto. Vodopivez è stato rispedito ad Allach. È una partita disperata, ma Bruno non è tipo da darsi presto per vinto. Ci riproveremo, dice. Dobbiamo riuscire a farlo tornare. E poi? Chiedo. Bruno spalanca le braccia. E poi, se anche ci riuscissimo, lo rimanderanno via. E allora non potremo fare più niente. Visto che ci siamo incontrati, ma forse era più prudente non farlo, Bruno mi affida un incarico. Da svolgere, dice, con estrema cautela. Riguarda un giovane che sostiene di chiamarsi Vanzetti, e sotto quel nome è infatti immatricolato, e va dicendo dappertutto di essere il figlio dell'anarchico Vanzetti, quello ucciso negli Stati Uniti, sulla sedia elettrica. Io non ricordo bene la storia di Sacco e Vanzetti, dice Bruno, ma tu sei italiano. Hai fatto tanti anni di carcere e lì ne avrete parlato, chissà quante volte, con i compagni. Forse. Ma non mi veniva in mente niente di preciso. Di mio padre ricordavo invece e delle volte che lui ne aveva parlato in casa. Cercavo di localizzare il quando e mi pareva che fosse stato in Sicilia la prima volta. Quindi, se era vero, io non avevo ancora 10 anni. E poi più avanti, a Livorno, ed era quando si era saputo che avevano eseguito la sentenza. Dopo 7 anni di carcere, dopo 7 anni, mi ronzava nella testa con la voce di mio padre. Ma come potevo essere certo, dopo tanto tempo, che quel ricordo fosse esatto? Soltanto di una cosa ero sicuro, che mio padre ne aveva parlato in casa molte volte e che, come nostra madre sospettava, lui pure doveva avere scritto, nonostante il fascismo, una lettera, come pastore evangelico, fedele al perentorio comandamento che impone di non uccidere, protestando, inorridito, per la condanna a morte di due che, oltretutto, reputava innocenti. Continuavo intanto, mentre Bruno mi parlava di questo Vanzetti, perseguitato, diceva, dal fascismo in quanto unico figlio dell'anarchico famoso, a fare mentalmente i conti, di quei 7 anni, seppure erano quelli soli e non di più, e di quelli che i due dovevano aver trascorso in America prima dell'arresto, e li confrontavo con l'età mia di allora e quella di adesso, sembrandomi sempre meno probabile che questo che era qui potesse essere quello che diceva. Bruno mi stava osservando e gliel'ho dovuto dire che avevo molti dubbi. Ha ragione di più per avvicinarlo, farlo parlare. Dovresti riuscirlo a capire se c'è qualcosa di vero, ma stai attento. Abbiamo avuto sin troppe perdite in questi ultimi tempi. Ho chiesto in giro. Me lo sono fatto indicare, l'ho avvicinato. È un giovane alto, snello, dall'aria sveglia. Io facevo domande, ma già non avevo più dubbi, avevo rifatto i conti 10 volte, e lui rispondeva compiaciuto e sicuro. Diceva di essere stato chiuso in collegio fin da piccolissimo, e poi raggiunti i 18 anni al confino, perché figlio di Bartolomeo Vanzetti. Era poi stato mandato a Gaeta, nelle carceri militari, perché non si era presentato per il servizio di leva e aveva anzi strappato la cartolina di precetto. Che venisse da Gaeta e Peschiera, me l'aveva già detto Bruno, e poi bastava il numero di matricola, segnato a inchiostro indelebile sulla strisciolina di stoffa bianca sulla sua casacca e su un lato dei calzoni. Ma a me, questo ultimo suo soggiorno prima di Dachau non interessava, ma il confino sì. Io non ci sono mai stato, ma in carcere, a Civitavecchia, era stato mio vicino di branda per più di 3 anni, Orlando Bernardi, di Genzano di Roma, che di confino ne aveva fatto parecchio prima di essere trasferito nelle carceri, e lui me l'aveva raccontate tante volte le cose del confino, e di chi c'era e di chi non c'era nell'isola dove era stato confinato lui. Ho fatto finta di essere curioso, ho rivolto al disinvolto giovane che mi camminava accanto tutta una sfilza di domande. Ne è venuta fuori la descrizione di un campo sterminato, fitto di baracche, un lager di Dachau moltiplicato per 10, e il rancio distribuito da aguzzini con un bracciale sulla manica. Sola differenza con Dachau, il colore chiaro delle baracche. Ho chiesto allora chi erano i personaggi politici che vi si trovavano, e qui la sua sicurezza si è di colpo appannata. Ho fatto come se non me ne fossi accorto. Gli ho detto che sicuramente doveva avervi conosciuto Ercole Ercoli, e cioè Palmiro Togliatti. Peccato, ho soggiunto, su un uomo come lui, quella tremenda pelata, neanche più un capello, e quella ferita proprio in mezzo alla fronte, che lo deturpano. Ah, sì, era tanto buono con me. E Scocimarro? Avevi conosciuto anche lui, immagino. Sai, quello senza una gamba. Ah, sì, lui, e come no? Ormai era quasi un gioco. Io a fargli descrizioni quanto più lontane possibili da quanto sapevo, e lui, rinfrancato, a dire sempre di sì, che li aveva conosciuti tutti e che gli volevano bene. Era il più giovane di tutti, lui, e lo proteggevano. A un certo punto, continuando con i nomi, ci ho messo dentro quelli dei miei compagni di carcere, da Giancarlo Paietta a Lucio Lombardo Radice, a Sergio Marturano, a Pietro Amendola, i quali, e lo sapevo bene, al confino non c'erano mai stati, e lui sempre a dire di sì, senza ombra, adesso, di esitazione. Appena possibile, ne riferisco a Bruno, e la presunta vittima del fascismo verrà rigorosamente isolata. Pagina 78.